Professor Bellone, buon pomeriggio.
Buongiorno a lei.
Allora, il professor Bellone, ricordiamo, è storico della scienza, divulgatore scientifico ed è stato direttore di Le Scienze, versione italiana della statunitense Scientific American, rivista di cultura scientifica tra le più prestigiose in Italia. Tra l'altro, da quando è nata la rivista Mente e Cervello, è stato anche direttore di questa rivista. Allora, la prima domanda, lei sostiene che certamente c'è un mondo oggettivo a noi esterno, ma che non esiste una natura come dato univoco. La natura è piuttosto una incessante opera di decifrazione di dati sensoriali che ogni organismo conduce in base a codici inscritti nel suo corpo e agli strumenti che l'evoluzione gli dà. Questa opera di ricostruzione è finalizzata solo a mantenere se stessa o a perfezionarsi sempre più?
Ma dipende da cosa vuol dire perfezionarsi. Diciamo che il termine molte nature in sostanza ha due significati. Il primo è questo: tutti i corpi viventi sul nostro pianeta si adattano ai loro ambienti e costruiscono in se stessi delle immagini della natura che sono completamente diverse tra di loro. La natura del latte e la natura di Homo sapiens sono diversi, quindi ci sono molte nature. Poi ci sono molte nature dal punto di vista della storia della scienza. La natura, così come è concepita da Copernico, è completamente diversa da quella che è concepita da Galilei o al giorno d'oggi da Einstein o da Darwin. E quindi abbiamo una sequenza di immagini della natura che non si ferma mai e che viene modificata continuamente con dei criteri di evoluzione culturale che rientrano nell'evoluzione biologica.
Il tema di cui si è occupato del suo recente libro Molte Nature è quello dell'evoluzione culturale. Non c'è evoluzione solo in biologia, ma anche lo sviluppo della cultura umana seguirebbe le stesse regole. Regole darwiniane con mutazione casuale di concetti e successiva selezione da parte dell'ambiente culturale. Non c'è spazio quindi per grandi geni o per un progetto di sviluppo ordinato della cultura. Questa idea è in contrapposizione con una concezione, diciamo, lamarchiana della cultura, cioè una trasmissione di esperienze da uomo a uomo, e in che modo?
Sì, non è una concezione lamarchiana, è molto darwiniana, nel senso che gli esseri umani costruiscono teorie in funzione di come è fatto il loro cervello e queste teorie continuano a evolvere, a modificarsi. Qui gli esempi dal punto di vista storico sono pressoché infiniti. Non è che si segua però un disegno preordinato o una logica comune a questi sviluppi. L'evoluzione va a zigzag e non tende ad alcuno scopo. Quello che gli esseri umani stanno facendo è una incessante produzione di manufatti tecnologici e di manufatti teorici, e questi si stanno evolvendo in chiave non lamarchiana ma darwiniana. E questo tema è quello che ho sviluppato in alcuni libri, uno è quello da lei citato, Molte Nature, sì. E l'ho ripreso nell'ultimo libro che ho fatto, che di poche settimane fa, che è intitolato Galilei e l'abisso, in cui affronto di nuovo su un caso più locale, cioè su alcuni eventi legati alla vita di Galileo, lo stesso tema, l'evoluzione culturale.
La natura non intenzionale dei processi culturali può essere sostenuta anche semplicemente parlando di intuizioni, di serendipity, cioè di fortunate coincidenze che rendono possibili tante scoperte scientifiche. Ma perché a suo parere è necessario privarla di ogni centralità per l'uomo e ridurla a un meccanismo di evoluzione biologica?
Ma l'idea che l'uomo sia centrale è abbastanza sepolta. Con Darwin l'uomo non è più il centro dell'universo, insomma, non c'è più il regno animale e il regno umano, c'è il regno degli animali. Per quanto riguarda le intenzioni, ma certo che le persone quando fanno qualcosa hanno l'intenzione di ottenere uno scopo, ma se guardiamo per esempio alle grandi scoperte nell'ambito scientifico, sono violazioni delle aspettative e delle intenzioni. Le faccio un esempio. Quando Galileo, il 7 di gennaio del 1610, punta il suo telescopio su Giove, non ha alcuna intenzione di scoprire i satelliti di Giove. Li trova e basta. Quindi le intenzioni sono una buona guida per la ricerca, ma questo non lo metto in dubbio. Ma non è detto che nella realtà l'evoluzione delle teorie e delle nostre conoscenze siano dettate dalle nostre intenzioni. Spesso troviamo, e sono i casi più interessanti, qualcosa che è decisamente contrario alle nostre intenzioni e alle nostre aspettative.
L'ultima domanda è sullo stato della ricerca scientifica in Italia. Sappiamo che è una delle sue principali preoccupazioni, e allora a questo punto le chiediamo quale tipo di politiche e di energie bisogna mettere in circolazione per attivare un circuito virtuoso della ricerca anche in Italia.
Ma guardi, il Presidente della Repubblica ha appena parlato, l'ho visto sulle agenzie stampa, sulla situazione della ricerca in Italia. Ed è una cosa deplorevole perché tutti i partiti politici dicono che bisogna investire denaro pubblico e privato nella ricerca, ma poi nei fatti fanno soltanto dei tagli. E quindi il divario tra l'innovazione in Italia e l'innovazione negli altri paesi europei, oppure la Cina, il Giappone, gli Stati Uniti, si sta allargando, per cui in realtà noi stiamo arretrando rispetto alle medie internazionali. E qui quello che bisognerebbe fare è bisognerebbe che venissero degli uomini di Stato, non dei politicanti, ma degli uomini di Stato, i quali affrontino questo problema, dirottando fondi pubblici e privati, nei limiti di quello che è possibile nel bilancio, da quelle che sono le imprese faraoniche che servono per vincere le elezioni, dirottandole invece sulla ricerca, soprattutto sulla ricerca fondamentale. Se non facciamo questo, siamo un paese alla deriva, e non è soltanto la mia opinione, lo dice Confindustria, lo dice il Presidente della Repubblica.
Ecco, di certo la politica ha un ruolo importante nella ricerca scientifica, ma anche l'opinione pubblica. In Italia sembra, a differenza di altri paesi come gli Stati Uniti o pensiamo alla Cina, no? O ai nuovi paesi emergenti, in Italia sembra che la cultura scientifica non trovi un grande interesse da parte dell'opinione pubblica e dei media. Cosa ne pensa? Come mai?
È dovuto al fatto che nella cultura diffusa sono passate delle immagini negative della conoscenza scientifica, chi dice che la scienza è la serva delle multinazionali, quindi perché aiutarla, c'è chi dice che la scienza lede lo spirito umano, quindi perché aiutarle nei suoi settori di punta, e qui la responsabilità è da una parte del ceto politico e dall'altra dei grandi mezzi di comunicazione che diffondono immagini negative delle scienze, immagini basate su paure, su timori, eccetera. Questa fa parte della storia dell'ultimo secolo in Italia.